caro saluto a tutti i camerati e a tutte le camerate che ci ascoltano. Bentrovati qui sulle ceneri della Fenice, ovvero sia la nuova rubrica culturale di Radio Bandiera Nera. E questa è, direi, se non erro, la terza puntata, peraltro, delle ceneri della Fenice. E oggi abbiamo deciso di occuparci di un autore estremamente importante, ovvero sia di Louis Ferdinand Céline, al secolo Louis Ferdinand Auguste de Touche. E lo faremo insieme a diversi ospiti, non voglio anticiparvi più di tanto. Fra gli altri avremo Roberta Di Casimirro, avremo Mario Michele Merlino e Andrea Lombardi, che è molto esperto dell'autore, e naturalmente non possiamo non chiamare in causa anche il nostro responsabile culturale nazionale, ovvero sia di Casa Pound Italia, Adriano Scianca. E prima di cedere la parola ad Adriano e collegarci telefonicamente con lui, e quindi di iniziare subito con questa trasmissione senza troppi preamboli, anche perché i contenuti sono parecchi, cioè parecchi a carne al fuoco, direi possiamo trasmettere immediatamente una canzone, una ballata cantata da lo stesso Louis Ferdinand Céline, Arrêt Coulant. Quindi buon ascolto e ci riascoltiamo qua fra circa 2 minuti e 22. Mamma mia che precisione, siete su Radio Bandiera Nera, le ceneri della Fenice, e questa è la puntata, ripeto, dedicata a Louis Ferdinand Céline. Alzate bene le casse e state all'ascolto. Ciao!
Alors ça n'a aucune importance, ouais, il l'a fait comme il peut. Voilà l'histoire. Bon, ouais, maintenant c'est fini, vous en mettez plus. Hein.
No.
Ed eccoci nuovamente qua on air sulle ceneri della Fenice, la nuova trasmissione di Radio Bandiera Nera per l'approfondimento culturale. E non a caso siamo in collegamento telefonico con il nostro responsabile culturale nazionale, nostro naturalmente si intende di Casa Pound Italia, Adriano Scianca. Ciao Adriano!
Ciao, ciao a tutti.
Eccoci qua. Allora, il tuo è il primo intervento, dopodiché cederemo, perdonami, la parola a tutti gli altri ospiti. E insomma, sto a chiederti dunque qualcosina su Céline, nel senso, cosa ne pensi te dell'autore, come è possibile affrontarlo, ecco, qual è il tuo interesse nei confronti di Céline?
Sì, io diciamo che non so che dopo di me ci saranno illustri ospiti a parlare di Céline, quindi sì. non mi addentrerò tanto nei contenuti, che è anche un modo elegante, se vogliamo, per articolare, no, a parte gli scherzi. La prima cosa che mi viene in mente di Céline è che è uno di quei personaggi che hanno segnato in modo indelebile il modo di fare letteratura nel Novecento. L'hanno segnato proprio in senso tecnico, cioè dopo Céline, certo, si scrive in modo differente, dopo Céline, dopo Pound, dopo Marinetti, i primi tre che mi vengono in mente, sono persone che dopo di loro la lingua è cambiata, e questo è significativo. La lingua è cambiata non solo per chi si riconosce nelle idee politiche di questi personaggi, ma per chiunque, cioè chiunque voglia fare letteratura al giorno d'oggi, anche inconsciamente, anche se non ha mai letto una riga di questi tre autori, e ovviamente ce ne sono molti altri, sarà comunque in qualche modo un erede delle soluzioni stilistiche e letterarie di questi autori.
E tre, scusami, sì, dico, tre sono sempre i famosi tre puntini di sospensione, no, di Céline, che poi oramai tutti utilizzano, quindi
insomma... sì, sono, se vogliamo, anche nei social network, no? Sono, esatto, un modo abbastanza familiare di esprimersi, che immagino, sì, che sui social network Céline non sia esattamente uno degli argomenti più trattati, insomma, anche non lo immagino, lo vedo quotidianamente, se no, voglio dire,
tranne che sulla pagina di Lombardi, che avremo sì, no, dicevo, tranne che sulla pagina di Lombardi, che avremo tra poco ospite della trasmissione, ma comunque in effetti su Facebook ben poco c'è.
Direi che rispetto a quello che c'è sulla pagina di Lombardi, direi di magari fare una puntata a parte della trasmissione, pure forse. Ecco. La pagina di Lombardi è sempre ricca di spunti. Comunque, tornando seri, la cosa interessante è che appunto il linguaggio della modernità è stato forgiato da tre, non voglio dire antimoderni, perché poi se dicessi che Marinetti è antimoderno mi verrebbe a cercare sotto casa il suo fantasma, come accadeva nei Cantox di Pound, però sicuramente da tre persone che non sono, non si rispecchiano in quello che Habermas chiamava il linguaggio filosofico della modernità, il discorso filosofico della modernità, cioè non da tre illuministi, ma da tre che potrebbero essere definiti da altri, non da noi, dei reazionari, da tre che comunque hanno flirtato in un modo o nell'altro col fascismo, e quindi la modernità in un modo o nell'altro è roba nostra, nel senso che il linguaggio della modernità l'abbiamo fondato noi. Cioè, e questa è la prima cosa che mi viene in mente rispetto a Céline. E poi c'era anche un'altra cosa che volevo sottolineare, che quando noi parliamo di questi autori, a Céline, ma anche agli altri francesi, Brasillac, Brian Rochel, ma anche agli autori della rivoluzione conservatrice, eccetera, pensiamo sempre che queste siano acquisizioni del dopoguerra, nel senso, noi pensiamo che i fascisti non conoscessero questo tipo di letteratura, e che noi invece nel dopoguerra l'abbiamo conosciuti, avendo quindi una prospettiva ben più ampia di quanto non avessero le gerarchie del fascismo. In realtà, se uno legge Tacquini Mussoliniani, vede che Mussolini era assolutamente consapevole di tutta questa letteratura e conosceva Céline, aveva letto Céline, e quindi anche questa è una cosa che pochi magari sanno, ma che è assolutamente interessante.
Assolutamente, lo incontrò pure, tra l'altro, lo incontrò pure, quindi sì sì.
Ah, ecco, questo non lo sapevo, Céline e Mussolini si incontrarono.
Sì sì sì, si incontrarono, adesso non mi ricordo, non ti saprei dire l'anno, però ne sono certo. E poi ci fu una battuta al riguardo del Duce, per la serie, come fa un uomo simile che odia il mondo ad essere medico, no? E quindi a curare altri uomini, una cosa...
Ah, bellissimo, bellissimo. Magari Lombardi, sono sicuro, nel suo intervento ci sarà a spiegare giorno, ora, anno,
sì, sicuramente l'ora e il numero dei capelli in testa, non tanto al Duce quanto a Céline, no? acqua.
Esatto. Comunque, ecco, a dire che questo è un po' il corollario, no, di quello che dicevamo prima, cioè,
certo,
il linguaggio della modernità l'abbiamo inventato noi, e il fascismo, anche nelle sue nel suo aspetto proprio propriamente politico, nelle sue gerarchie più alte, appunto stiamo parlando del Duce, era pienamente consapevole di questo e si rispecchiava pienamente in questo tipo di letteratura. Quindi quello che ne esce è l'idea di un fascismo pienamente inserito nel suo tempo e anzi all'avanguardia artisticamente e politicamente rispetto alla sua epoca. Quindi rileggere oggi Céline è oltre che ovviamente oltre ad avere una serie di spunti infiniti da mille punti di vista, oltre a confrontarsi con un pensatore che non aveva paura di scandalizzare, anzi tutt'altro, cosa che oggi è sempre più rara, sia pure in mezzo a tanti intellettuali fintamente anticonformisti, direi che ci porta anche a riscoprire una dimensione del fascismo che non dobbiamo mai dimenticare, insomma, questa dimensione propriamente novecentesca, europea e avanguardistica. Insomma, questo è quello che mi sento di dire rispetto all'argomento, insomma.
Assolutamente, è un bellissimo messaggio. E allora io ti ringrazio, Adriano, per questa intro alla puntata, e adesso ci ascoltiamo, resta qua in linea con noi ad ascoltarci Règlement, cantata direttamente da Céline. Era presumibilmente ubriaco, direi, dalla canzone, ma va bene. Allora, grazie ancora.
Questo è ovvio. Va bene, vi ringrazio e complimenti per la trasmissione, come si dice, come vi dico sempre.
Esatto, grazie mille. Ciao Adriano, a presto, ciao.
Grazie a voi.
Charogne, un vilain sourd, je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre du chaud. Tu verras cette belle assistance, tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais voici tant d'enfance et son petit beau. Voici Clémentine, le vaillant poteau. Faut-il dire à ses potes que la tête est venue? Au diable qu'elle sorte, car gaufre m'importe, au mal frappé, en ce que le vent emporte, feuille morte, souci. Depuis des veilles que tu râles, que t'es cocu, que je suis ton voyou responsable, que t'en peux plus. Va prolonger l'occasion unique de respirer. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes ossettes du Saint-Manté. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes ossettes du Saint-Manté. Mais voici ton enfance et son petit haut. Voici Clémentine et le vaillant poteau. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car d'autres m'apportent, au mal frappé crosse que le vent emporte, feuille morte, souci. C'est pas des nouvelles que t'en croques, que t'es pourri, que les bourmanies te suffoquent par ta bébé. C'est comme ça qu'a tombé Mimi dans le grand panier. Tu vas voir ce joli coupil que je vais tourner dans l'araignée. Mais voici ton enfant et son petit beau. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car d'ours m'apporte, au malfrat écrasse que le vent emporte, feuille morte, souci. Mais la question qui me tracasse en te regardant, est-ce que tu seras plus dégueulasse, mort que vivant? Si tu vas repousser la vermine, plus d'enterrement. Si tu restes en rade sur la pile, j'aurai des crosses avec mimine, autour du cimetière des enfants. Et son petit loup, voici Clémentine, vaillant auto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car d'autres la porte, au malfrat et grosse que le vent emporte, tourbillons et soucis. Allez. C'est fini.
Eccoci nuovamente qua on air su Radio Bandiera Nera, le ceneri della Fenice, per questo speciale su Louis Ferdinand Céline. Siamo in compagnia, collegamento telefonico di Roberta Di Casimiro, che ringrazio e qui cedo subito la parola domandandole cosa l'abbia spinta ad avvicinarsi all'autore Céline. Prego.
Buongiorno, buonasera. È stato un caso, nel senso che mi è stato regalato il libro Viaggio al termine della notte e poi da lì è cominciato tutto un percorso di studio dell'autore, perché Viaggio al termine della notte era il suo libro più famoso, però poi c'è tutta una serie di altre faccettature, di cosa sento un eco.
Ah sì, è normale, ma in radio la sentiamo forte e chiara, abbia pazienza.
Ah, okay.
E sono i famosi mezzi potentissimi di cui disponiamo e di cui le accennavo in precedenza, ecco.
Niente, quindi ho cominciato questa ricerca ho cercato di approfondire l'autore, e ho cominciato a leggere altri libri, mi accusa fino al colloquio del professor Rizzo. Colloquio del professor Rizzo, secondo me, è il suo libro più bello, perché è un libro dove lui delira, dove lui praticamente crea questo paradosso assurdo, questo grottesco, dove però all'interno di questo libro lui riesce a dire, diciamo sotto forma di follia, tutto quello che poi è tutta una verità, che altrimenti non avrebbe potuto dire. Quello del professor Rizzo lo scrive nel 1954 e presenta il suo ritorno alla letteratura dopo una pausa, e praticamente all'interno del quale fa un attacco potentissimo di una lucidità a tutto il mondo culturale, no? Cioè,
sì.
Comincia con la crisi della vendita di libri, è molto bello l'inizio, quando dice che praticamente ogni libro passa almeno 20 anni, quindi c'è questa crisi dell'editoria, come vedete il mondo poi è sempre uguale, non si parla sempre di crisi dell'editoria, si parla sempre di crisi del cinema.
Ha davvero radici profonde questo fenomeno, perché se ce ne parla già all'epoca, ecco, diciamo che...
Esatto, soprattutto c'è un passaggio divertentissimo quando Gallimardi lo accusa di non stare al gioco, no? Quindi questo gioco del party che poi è il mondo culturale, lui che è un intellettuale, lui che ha questa visione intellettuale per quello che fa lui scrivere e poi spetta agli altri leggere e definire, stabilire se un libro è buono. Un libro invece Gallimardi gli dice no, ma tu devi andare, devi promuoverti, devi andare alla radio, devi stare al gioco, no?
C'è certo.
Cosa dello stare al gioco. Quindi c'è un po' quello che vediamo noi oggi sotto gli occhi di tutti, che basta scrivere un libro, andare a una trasmissione televisiva, avere il pensiero unico, no? Per diventare intellettuale, aderire, ecco, stare al gioco vuol dire aderire a delle correnti di pensiero. Lui è un uomo libero sostanzialmente, quindi che ha pagato un prezzo altissimo della sua libertà, tutto questo non lo capisce.
C'è una cosa. Cioè, scusi l'interruzione, c'è una cosa, no, che salta proprio subito all'occhio quando si parla o si pensa a Céline autore. Anche attualmente è riconosciuto in modo universale dalla critica sotto un profilo della tecnica, cioè dicono tutti, beh, Céline è grande innovatore della letteratura, colui il quale ha reinventato anche in parte la letteratura contemporanea, e quindi lo si pone sempre sotto le vesti di un tecnico della lettera. Ma una cosa straordinaria è che la nonostante ci sia una diffusione universale, globale delle sue opere, poi nessuno però vada nella fattispecie a parlare di che cosa abbia detto veramente Céline, che cosa abbia pensato il Céline uomo, nonostante poi questo, ecco, non sia occultato, bensì traspaia a chiare lettere, chiarissime da ogni suo scritto, no? Questo aspetto è incredibile.
Beh, la maggior parte conosce Viaggio al termine della notte e lo ama perché lo considera Céline un pacifista. In realtà, perché in quel libro lui fa una grossa critica alla guerra, no? Perché
certo,
è un passaggio molto forte, da attacchi pesanti alla guerra. In realtà lui non era pacifista, perché in realtà lui cerca anche di partecipare alla seconda guerra mondiale. Quindi ha una visione, diciamo, eroica della guerra, forse, non ha una visione, diciamo, la seconda guerra mondiale è stata la prima guerra, diciamo, dove c'è stato il bombardamento aereo, dove c'è stato l'uso delle aviazioni in maniera massiccia e pesante, quindi è una guerra anche un po' scorretta, non è la guerra dei cavalieri
convenzionale, no? sì
eserciti e basta, è una guerra che riguarda, dice, una dimensione della guerra che è differente. E in realtà Céline dice tante cose. Céline è vero, ha inventato un linguaggio nuovo, che è linguaggio della conversazione. Lui riesce a scrivere così come si parla, e questo gli dà una facilità di comprensione a tutti. Poi è stato, ci sono molti pregiudizi su sé, perché ha scritto dei libri come Bagatelle, e insomma fa una critica a un mondo che prende delle posizioni che sono forti, però in realtà lui in questo colloquio, per tutto dicendo, lui fa veramente la sintesi, secondo me, della sua vita. Cioè, a un certo punto l'interlocutore, che è questo giornalista, è l'unico che ha accettato di intervistarlo, perché Céline ha un reietto lo descrive brutto, grasso, che si fa la pipì addosso, che si sporca di caccia, insomma, quindi da proprio gli mette, crea questo tipo umano, che è un po' l'incarnazione della sua visione del mondo, e gli dice: ma in fondo, ma tu chi sei? E lui dice: come mi sono io? Io ho inventato la scrittura del futuro, io ho inventato la scrittura emozionale, sono famosi tre punti di sospensione, in realtà sono quella scrittura emozionale che ti dà quella pausa nella lettura, che ti permette di immaginare, no? Che poi diventa una specie di visione, e è un libro anche visionario, perché dopo alla fine diventa anche, è anche uno scrittore visionario.
Assolutamente. E una domanda, ecco, Céline, che all'epoca è scrittore del futuro, perché appunto apre ad una tecnica molto orale nella scrittura, a suo avviso, a suo modo di vedere, ha ancora un senso, nella fattispecie anche per i giovani, la lettura di Céline autore? Al giorno d'oggi, ecco, siccome diciamo che lui ha aperto ad un linguaggio che poi ritroviamo anche spessissimo, e questo potremmo ritracciare un pochettino, calcare quella che è la critica che gli viene mossa fin dall'inizio, ad un linguaggio che ora è veramente di uso comune, naturalmente in modo stereotipato, peggiorato e sicuramente diverso, però è, potremmo dire, un precursore per certi aspetti addirittura del linguaggio da social network, i famosi tre puntini di sospensione che lei per l'appunto citava. Oggi, a suo modo di vedere, ha senso leggere ancora Céline?
Ma sì, perché il linguaggio giovanile fa, diciamo, è diretto, è immediato il linguaggio giovanile, cioè la bellezza dei giovani è che non hanno filtri, non ragionano sulla costruzione della frase, no? Hanno questo sì. modo di scrivere, diretto e immediato, un po' come anche la loro concezione della vita del mondo. I giovani non sono ancora vittime della convenzione perché non pensano all'opportuno e al conveniente, no? Pensano al giusto. Almeno quella è la caratteristica tipica dei giovani, almeno insomma dei giovani che conosco io, poi magari sono dei giovani che sono appunto al conveniente, mentre i giovani sono questo messaggio diretto, chiaro, immediato, che arriva praticamente subito, dove sì, secondo me è il linguaggio perfetto per i giovani, è proprio la comprensione, no? Questa, perché non è pesante. Non è il trombone, non è sì. un tomo che praticamente ti esclude, no? Ti esclude dal resto del mondo e ti annoia. No, lui non ti annoia, perché questi continui cambi d'umore, questi continui sbalzi. È una scrittura jazz, per intendere, cioè, c'è la musica,
esatto.
Che c'è in Selene. Questa musica, questo linguaggio jazz che movimenta. Ci sono, è veramente, ogni libro è un'opera jazz. Io non so se le conosce il jazz, però ci sono degli assoli a un certo punto, ci sono la tromba che sfida il sax, o il sax che sfida il clavino, insomma, sono questo gioco delle parti che è tipico dell'orchestra jazz, che Selina lo fa perfettamente, lo realizza perfettamente attraverso la lingua parlata nei suoi scritti.
Ma guardi, dottoressa, io non conosco molto bene il jazz, anche perché ho iniziato ad approfondirlo da poco, però posso dirle che per certi aspetti lo faccio, e lei credo che, nonostante ci si senta per la prima volta e da pochi minuti, l'abbia capito con la conduzione di questa radio, perché è chiara, diretta, ma soprattutto campata in aria, quindi questo spirito magari, ecco, lo incarniamo. Anzi, io colgo nuovamente l'occasione per ringraziare la sua gentile disponibilità, anche perché è davvero campata in aria, e questo è giusto anche specificarlo per i nostri radioascoltatori. E niente, facendo una chiusa, ecco, andando per l'appunto a chiudere il suo intervento, quindi ecco, lei suggerirebbe per un ragazzo giovane che intendesse approfondire l'autore di leggere quale opera? Iniziare con il classico, diciamo, Viaggio al termine della notte, oppure direttamente quella che citava lei prima, ovvero sia sul professor Y?
Ma guardi, ogni libro è buono, ci sono alcuni libri che sono un po' più, cioè, Viaggio al termine della notte ha bisogno di tempo, perché comunque è un libro grande, è un libro in cui lui investe molto nella sua vita, e le fa giovanile, quindi è un libro scritto agli anni 30, quindi sono un periodo differente. Io penso che invece per tutti quelli che abbiano una maturità per maturare lo spirito critico e soprattutto il libero arbitrio, sia fondamentale leggere il professor Y, no? Perché ci si rende conto di quanto poi si costruisca un fenomeno e di quanto si distrugga invece un fenomeno per chi non appartiene a delle logiche di pensiero, al pensiero unico. Quindi lì c'è proprio la dimensione del se non stai con gli uni, sei con gli altri, ma se sei con gli altri difficilmente hai diritto all'esistenza. Poi se sei Selene reggi l'impatto del tempo e della storia. Noi stiamo qui a parlare, lui è morto da oltre 50 anni e quindi insomma ha resistito al tempo, all'usura del tempo, è questo che rende un uomo straordinario e ancora oggi è di un'attualità impressionante, e se non sei Selene purtroppo sparisci nella melassa del sottobosco culturale, no? Perché se lì resti nel sottobosco intellettuale. Quella secondo me è veramente la linea di confine per stabilire i parametri di chi decide chi deve. Lui è stato più forte.
Certo, è riuscito a resistere a un urto incredibile, appunto, come ricordava anche lei, della critica e quant'altro, ma alla fine si potrebbe dire che la sua letteratura rimarrà ancora per molto 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 tempo. Va bene, allora io credo proprio di sì,
ne sette lira parecchi, perché poi lui ha avuto grossi nemici nella sua vita, cioè Concede da Sartre,
certo,
no?
sì,
lo ha ostracizzato in tutti i modi, perché temeva forse la sua semplicità, il suo stile, la sua immediatezza.
E poi ti ho loro signori anche qualche bel ceffone, no? Di ritorno dal famoso viaggio. Sì. E non era assolutamente organico a determinati generi di militanza, anzi.
Era un uomo libero.
Sì.
Come tale, come tutti gli uomini liberi, sono poi quelli che fanno la differenza nella storia degli uomini, perché comunque dettano delle linee guida che sono anticonformiste. Ma sono loro che fanno la differenza, non chi omologa con il pensiero unico.
Assolutamente.
Per lui ti fa vedere che c'è un'altra prospettiva, c'è un'altra visione del mondo, e se viene a questo. Poi ognuno di noi con libero arbitrio sceglie da quale parte stare. Però io ho sempre pensato che solo se un uomo libero fa la differenza, altrimenti sei l'utile idiota. Ci sono intellettuali organici, intellettuali a libro paga, ci sono intellettuali strumentali, ci sono intellettuali di ogni sorta. Sono pochi gli uomini liberi, purtroppo, in quel mondo, nel mondo intellettuale. Sono alcuni che si autoelevano ad intellettuali senza esserlo, mentre solo la storia che stabilisce chi resta nel tempo e chi è veramente di valore.
Benissimo, allora io nuovamente la ringrazio, cari radioascoltatori, Roberta Di Casimirro, e continuiamo con questa nostra puntata qui su Radio Bandiera Nera, che è un po' come Selin, è una radio che non ha né padroni né padrini. Buon ascolto a tutti e grazie a Roberta Di Casimirro. Eccoci nuovamente on air qui su Radio Bandiera Nera, le ceneri della Fenice. Subito dopo l'intervento di Roberta Di Casimirro riprendiamo a parlare, durante questa puntata per l'appunto monografica dedicata a Louis Ferdinand Céline, dell'autore insieme al professor Mario Michele Merlino. Salve professore!
Ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Bene, parlare di Céline, mi viene a mente che pochi anni fa realizzai una sorta di spettacolo, mini spettacolo su Céline, svolgendolo all'interno di un pub in cui l'ombra di Céline appariva e scompariva tra il pubblico e insomma fu una cosa abbastanza carina, abbastanza simpatica. Io credo e mi auguro che il nome di Céline possa essere ai vostri ascoltatori abbastanza familiare, e non soltanto nelle antologie scolastiche, dove non si può esimere di metterlo, ma vi si mette soltanto la classica paginetta da Il viaggio al termine della notte, in cui Céline se la prende con il suo colonnello e i soldati durante la prima guerra mondiale. Céline ebbe un'alta decorazione perché fu ferito durante una impresa all'inizio della guerra. Parlare di Céline, ma cosa state facendo?
Noi adesso ti stiamo ascoltando. Noi ti stiamo ascoltando in questo momento, siamo in silenzio.
Bravo, allora ascoltami, perché non so, parlare di Céline, farne un piccolo sunto, mi sembra forse riduttivo, proprio nella complessità, che in generale nella storia, ma nella complessità di questo autore che ha rivoluzionato. Forse questa è una piccola parentesi, poi mi lascerò andare alla mia vena poetica, forse un po' anarchica, un po' siciliana.
Sì.
Il Novecento ha visto delle straordinarie figure che hanno cambiato la letteratura, la poesia, la filosofia, e tutte queste figure hanno in qualche modo qualcosa in comune: la tentazione fascista, no?
Certo.
Edgar Faund, nome a voi particolarmente caro e familiare, ha cantato la poesia in Italia, l'ha fatto Marinetti. Céline nella letteratura francese mondiale con i suoi famosi tre puntini di sospensione, ma sarebbe riduttivo dire soltanto per i tre puntini.
Vero, vero.
Sospensione, e poi la grande filosofia, io avendo insegnato per 40 anni filosofia, mi entro a gamba tesa nelle cose che mi sono state care da insegnante, non solo da insegnante, il grande filosofo del Novecento è Martin Heidegger, di cui ancora si discute quanto, come, perché possa essere stato nazista o nazionalsocialista, il più corretto, e quindi e se ne potrebbe aggiungere altro. E allora ed è una delle tante menzogne e omissioni della cultura. Quando l'altro anno c'è stato, tre anni fa c'è stato l'anniversario della morte di Céline, gli ebrei francesi hanno sollevato la questione se commemorarne o meno, e il governo francese lo ha deluso perché le ombre sono troppo inquietanti. E tant'è vero che Lisette Almanzor, la sua giovane moglie, che credo sia morta recentemente, negò e ha sempre negato la possibilità di ristampare i pamphlet, i famosi pamphlet di Céline, che anche in Italia hanno circolato, ma in forma, direi, clandestina o qualcosa del genere. Basti pensare a Bagatelle per un massacro di cui ho la primissima edizione fatta in Italia, e che fu fatta clandestinamente da una piccola e sconosciuta casa editrice.
Ecco, anche perché sì, dicevo professore, poi c'è stata una recezione a più livelli, no, dell'autore, potremmo dire. Da un lato c'è chi addirittura si è spinto oltre dicendo no, ma a me Céline non sembra antisemita, invece no, diciamolo naturalmente con tutta la trasparenza e limpidezza che ci contraddistingue, sicuramente Céline fu antisemita, ma non è stato esclusivamente l'autore antisemita o dell'antisemitismo, ecco, perché poi c'è sempre quel giochino di tirare la camicia. Da un lato c'è chi lo vuole vedere come una sorta di non antisemita, cosa che non è assolutamente, mentre dall'altro abbiamo quindi detrattori e favorevoli, e dall'altro invece ci sono coloro i quali ti dicono no, invece è stato esclusivamente, no, invece, come giustamente dicevi te, è stato il grande innovatore della letteratura che va oltre i tre puntini di sospensione che ricordavamo anche in precedenza con Roberta di Casimiro, e appunto, e quindi andando più in nuce anche nel ragionamento, nel discorso, come sei solito fare, per te cosa rappresenta? Cosa rappresenta l'autore? Qual è l'essenza vera, pulsante, viva, che ci rimane, che arriva fino a noi di Louis Ferdinand Céline?
Ecco, io credo che mi porti dentro l'aspetto che forse amo di più. Io credo che al di là del contingente, basta pensare che Stalin considerava Viaggio al termine della notte il romanzo che lui preferiva.
Sì.
E Trotsky, al contrario, avvertì l'intelligenza di sinistra che si era innamorata di Viaggio al termine della notte, che fate attenzione, che se lì non potrà mai essere nei nostri, perché a Céline manca la speranza. E potremmo citare, continuare nel gioco delle citazioni, che a volte fa un po' troppo da insegnante, ma che chiarisce anche il rilievo che una figura può aver avuto nel suo tempo e non nel suo tempo.
Certo.
E quello che stavo cercando in qualche modo di dire, cioè possiamo parlare di Céline come se potessimo metterlo all'interno di una gabbia di idee, di concetti. Céline dice che cos'è la filosofia, è uno dei tanti vani simulacri con cui l'uomo nasconde la paura della morte. E quindi i sentimenti, le idee, le passioni, le ideologie sono subordinate a questa grande, feroce, violenta paura che è nata dalla morte. da cui si inserisce poi anche l'antisemitismo di cui si è detto prima, e questo grande bisogno nei confronti della vita. Ma come vivere la vita in un mondo di oggi? Come si può parlare d'amore, dice Céline, in questo mattatoio? Questo amore che è la visione dell'eterno ridotto alla portata dei cani. Possono apparire frasi feroci, frasi disperate, forse lo sono anche, ma sono il segno tangibile di un uomo che ha raccolto la sfida del Novecento, la grande sfida del Novecento, in cui non c'è più il castello, non c'è più il salotto, successivamente Borghese per fare la letteratura, ma c'è la strada dove nascono i sogni e dove scrivere non è quell'immediatezza come può apparire quando leggiamo Céline, ma è un lavoro di scavo ferocissimo, faticosissimo, da Certosino in Bagatelle per un massacro. Céline riporta con la sua straordinaria immediatezza un proverbio spagnolo: con tanta vasellina e molta pazienza l'elefante si incula la formica. Ecco, per lui questa è la letteratura, e lo dice espressamente: io non sono uno scrittore, uno di quelli che hanno bisogno di arruffianarsi la gente, i giovani, le idee e cose di questo genere. No, non mando neanche messaggi alla sua posizione. Io ho inventato una sola cosa, quella che lui definisce la petite musique, la trasposizione nel linguaggio scritto delle emozioni. Il mondo borghese aveva in qualche modo reso esangue la letteratura, e Céline vuole riportare questo, vuole ridare delle emozioni. Poi sì, in modo arbitrario o meno arbitrario, tanti se ne sono appropriati, ma questo io credo che sia la straordinaria lezione che Céline ci lascia, al di là poi di tutte le altre suggestioni politiche o non politiche che si possono rilevare nell'autore del Viaggio come sua prima opera, e di tutto quello che successivamente ha scritto fino a Rigodon, che completa nel momento in cui poco dopo muore, e che non ha più nulla di rapporto col mondo, tanto è vero che lo dedica agli animali. Ma rimane questo, rimane questa disperata e folle voglia di esprimere ciò che abbiamo detto, ciò che è carne, ossa e sangue, che la parola scritta non riusciva più ad esprimere. Dice proprio Céline da qualche parte: non posso raccontare la mia vita. Non è che io non l'abbia goduta, non l'abbia vissuta con intensità, ma come si può spiegare a qualcuno che in fondo lo scrittore è un acrobata, il famoso funambolo micciano, è un acrobata sulla corda.
Sì.
E rimane che cosa? Rimane la mia musica, nello spettacolo che avevo realizzato chiudevo con questo urlo che Céline fa in mezzo al pubblico seduto nei vari tavolini del pub, rivolgendosi all'usignolo Edith Piaf, chiedendogli di cantare la canzone Je ne regrette rien, che è una canzone straordinariamente felice,
sì, sì,
bella, affascinante, che evoca non soltanto il noir dell'esistenzialismo, ma anche i grandi spazi in cui il soldato e il legionario si muovono. Je ne regrette rien. Ecco, non rimpiango nulla, non rinnego nulla. Questa è la lezione, secondo me, morale di Céline. Non rimpiango nulla, non rinnego nulla. La lezione letteraria, aver portato la poesia e le emozioni all'interno del linguaggio scritto, e poi un anarcofascismo straordinario, affascinante, non l'anarchismo con i suoi principi, le sue ideologie, Bakunin, Kropotkin, certo, e Carlo Cafiero, che sono tutte figure sicuramente meritevoli della nostra attenzione, del nostro studio e anche di qualche piccolo emotivo coinvolgimento. Ma un anarchismo aristocratico, se i due termini possono sembrare non contraddittori, non lo sono fra di loro, per cui Céline sulla stessa lunghezza d'onda di Umberto Ricci, no, sono due figure ovviamente diverse, ma sono proprio quel borderline, direbbero gli psicanalisti, quell'essere ai confini del nero, per citarmi, ai confini del nero, che sono la straordinaria feconda lezione, perché essere al confine significa anche andare oltre.
Anche perché poi il professore, voglio dire, magari sì, può apparire Céline così ossimorico, no, in base a determinati canoni, però voglio dire, è in realtà organico verso se stesso. E come giustamente ricordavi te, no, con la sparata di Stalin e invece la precisazione di un Trotsky, che sicuramente era molto più intellettuale, potremmo così dire, circa il fatto che appunto non potesse essere riutilizzato, e poi famoso sarà il suo viaggio nel cosiddetto paradiso socialista, il ritorno, tutto quello che ne conseguirà, e pertanto anche l'ostracizzazione da parte di certa sinistra nei confronti di Céline. Però ecco, anche dall'altra parte, diciamo così, Céline non è un militante organico, non è certamente un milite politico, ma nonostante ciò appare comunque intransigente, e appare forse in un suo individualismo, ma organico verso soprattutto se stesso. E quindi qui la domanda, molti ricordano la tecnica di Céline, il Céline tecnico, cioè l'innovatore del linguaggio, un linguaggio che negli anni 50 appare più vicino a noi che viviamo ora nel 2014, per fare un esempio, ma da un punto di vista umano, a tuo avviso, è un innovatore anche da quel, cioè precede anche un'epoca, o magari la smaschera quella in cui vive lui, fa cadere delle ipocrisie, cioè ecco.
E tu così? Sì, credo, se la domanda
su Céline uomo. Sì.
Credo che Céline faccia questa doppia operazione. D'altronde abbiamo citato Bakunin. Bakunin dice il lato, e c'è il principio di distruzione, c'è anche il principio della costruzione, no?
Sì.
Céline odia Parigi, odia la città, ma perché? Perché come medico dei poveri ha conosciuto la miseria, che è la peggiore delle malattie, ha conosciuto l'inquinamento, ha conosciuto le osterie che ammazzano l'uomo con l'alcol, ama il mare perché rappresenta la grande visione di ciò che può andare oltre, può essere superato, ama le donne, ama le ballerine, dice nelle chiese, Monsieur Ferdinand, io credo che per tutta la vita lei cercherà il segreto del mondo fra le cosce delle donne. E tutto questo non è soltanto un atto di denuncia. Tra l'altro Céline sembra, quando noi lo leggiamo, uno scrittore immediato, di getto, l'artista di strada, ma sappiamo le ore e ore che trascorreva, la grande fatica per poter esprimere una frase, un concetto, quando invia in quel modo improvvisato, imperfetto, il viaggio al termine della notte alla casa editrice. Beh, erano migliaia e migliaia di fogli che saranno poi ritagliati, ridotti e riportati a una giusta pubblicazione. Quindi c'è uno scavo della società, ma scavare una società, denunciarne gli elementi che a Céline appaiono la grande tragedia del Novecento successivamente alla Prima Guerra Mondiale, significa anche aprire involontariamente uno squarcio verso il futuro, che è poi uno squarcio verso la speranza, perché questo io credo che inserisca Céline, così come inseriscono tutti coloro che noi possiamo a vario titolo amare, che non sono figure nefaste e funeste, non sono rappresentanti di un mondo legato a un'idea dell'amore. morte, ma sono al contrario la grande speranza e la grande promessa del Novecento. Che poi non si sia realizzata, questa è un'altra storia che andrebbe affrontata su un altro tema.
Ed è sotto gli occhi di tutto, di tutti, scusami. Ed è bello il tuo messaggio, anche perché appunto solitamente traspare, no? Questo aspetto di sola pars. Come dire, che distrugge, invece c'è un aspetto ricostruttivo nell'autore, ed è un autore che ricostruisce, però appunto a mio avviso smascherando anche l'ipocrisia in letteratura, nella vita, è estremamente vitale. Niente, professore, io come sempre ti ringrazio per questi tuoi interventi.
Assolutamente.
Oramai
sono io che ringrazio a voi.
No, oramai sei un nostro ospite fisso, solitamente su Radio Bandiera Nera Liguria, oggi invece ti trovi qua sulle ceneri della Fenice per questo approfondimento culturale, e naturalmente niente, rinviamo al tuo prossimo e sicuro intervento sulla nostra radio, ovvero sia Radio Bandiera Nera, e quindi ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori.
Perfetto, grazie, sono io che ringrazio te per voi della radio, per l'operazione che fate di diffusione della cultura, e tutti coloro che vi ascoltano.
Rimanete qua online insieme al professore su Radio Bandiera Nera Liguria. Ciao a tutti.
Era dopo pranzo. Vuol parlarmi? Lo ascolto. Non restiamo fuori, mi dice lui. Torniamo dentro. Rientro con lui. Ecco. Sta terrazza, attacca lui. Va bene per le uova alla coq. Vieni di qua. Allora ci accorgiamo anche che non c'era nessuno per le strade a causa del caldo. Niente vetture, nulla. Quando fa molto freddo lo stesso, non c'è nessuno per le strade. È lui, a quel che ricordo, che mi aveva detto in proposito. Quelli di Parigi hanno sempre l'aria occupata, ma di fatto vanno a passeggio da mattina a sera. Prova ne è che quando non va bene per passeggiare, troppo freddo, troppo caldo, non li si vede più. Sono tutti dentro a prendersi caffè con la crema e boccali di birra. È così, il secolo della velocità, dicono loro. Dopo la conversazione è tornata sul presidente Poincaré, che si era inaugurato proprio quel mattino lì una mostra di Cagnetti, e poi passi in passetto sulle Tamp, dove quello stava scritto. Di che signor giornale le Tamp? Ecco che mi provoca Turganat a tuo proposito. Ce n'è mica un altro come quello che difende la razza francese. Ce n'ha proprio bisogno la razza francese, visto che non esiste. Gli ho risposto io per fargli vedere che ero documentato, colpo su colpo. Ma sì che ce n'è una. È anche bella come razza, insisteva lui. Ed è persino la più bella razza del mondo. È cornutaccio chi dice il contrario. E poi eccolo che parte a gridarmi addosso. Ho tenuto duro, ben inteso. Non è vero. La razza, quel che chiami così, È solo questa grande accozzaglia di poveracci del mio stampo, cisposi, pulciosi, cagoni, che sono cascati qui inseguiti da fame, peste, tumori e freddo, arrivati già vinti dai quattro angoli della terra. Guarda me, mi fa allora con aria grave e un po' triste. I nostri padri valevano quanto noi, non parlarne male. C'hai ragione, Arthur, per questo c'hai ragione. Rancorosi e docili, stuprati, sgangherati e coglioni sempre. Valevano proprio quanto noi, puoi dirlo. Cambiamo mica, nei calzini, nei maestri, nelle opinioni. O almeno così tardi che non ne vale più la pena. Siamo nati fedeli, fedeli crepiamo noi altri. Soldati a gratis, eroi per tutti e scimmie parlanti. Parole sofferte, siamo noi i cocchi di re miseria. È lui che ci possiede. Per un niente ti strozza. Non è vita. C'è l'amore, guarda me. Arthur, l'amore è l'infinito abbassato al livello dei barboncini. E c'è la mia dignità io. Gli risposi io. Vediamo te. Tu sei un anarchico, ecco tutto. Un furbastro in ogni caso, lo vedete da lì. E tutto quel che c'era di avanzato in fatto di opinioni. L'hai detto, smargiasso, che sono anarchico. E la prova migliore è che ho composto una specie di preghiera vendicatrice e sociale che adesso tu mi dici subito l'effetto che fa. Ali dorate è il titolo. E allora mi recito. Un Dio che conta i minuti e i soldi. Un Dio disperato, sensuale e brontolone come un porco. Un porco con le ali dorate che casca dappertutto, pancia all'aria, pronto alle carezze. È lui, nostro padrone. Baciamoci. La tua robetta non sta in piedi di fronte alla vita. Io sono io, per l'ordine costituito, e non mi piace la politica. E d'altronde, il giorno che la patria mi chiederà di versare il sangue per lei, né mi troverà di sicuro, e mica a far flanella, pronto a darlo. Ecco quel che mi ha risposto. Per l'appunto la guerra si avvicinava a noi due, senza che ci siamo resi conto. E non avevo più la testa molto lucida. Questa breve ma vivace discussione mi aveva stancato. E poi ero agitato perché il cameriere mi aveva un po' trattato da avaro per via della mancia. Insomma, facemmo pace con Arthur per farla finita. Proprio. Eravamo della stessa idea su quasi tutto. Ma non capita che proprio davanti al caffè dove ci eravamo piazzati si mette a passare un reggimento e col colonnello in testa sul suo cavallo. E ci aveva perfino un'aria simpatica e dannatamente in gamba il colonnello. Io ho fatto uno zompo solo dall'entusiasmo. Vado a vedere se è così, gli grido all'Arthur. Ed ecco che sono partito per l'allarme. E a passo di corsa per di più. C'è il pilla da niente, Ferdinand. Mi grida lui, l'Arthur, di rimando, irritato senza alcun dubbio dall'effetto del mio eroismo su tutti quelli che ci guardavano. Mi ha un po' seccato che mi prendesse la cosa a quel modo. Ma questo non mi ha fermato. Ero al passo. Ci sono e ci resto, mi dissi io. Vedremo proprio, testa di rapa. Ho avuto ancora il tempo di gridargli prima di svoltare l'angolo della via col reggimento dietro al colonnello e la sua musica. È andata esattamente così. Allora abbiamo marciato un bel po'. E non la finiva più, che c'erano sempre delle strade. E poi dentro, i civili e le loro donne che ci mandavano incoraggiamenti e lanciavano fiori dalle terrazze, davanti alle stazioni, dalle chiese strapiene. Ce n'erano di patrioti. E poi si è messo a essercene meno di patrioti. La pioggia è caduta, e poi ancora sempre meno, e poi più nessun incoraggiamento. Un uomo solo, per la strada. Eravamo dunque rimasti tra noi, gli uni dietro gli altri. La musica si è fermata. Riassumendo, mi sono detto allora quando ho visto come girava, non è più divertente. È tutto da ricominciare. Stavo per andarmene. Ma troppo tardi. Avevano rinchiuso zitti zitti la porta dietro di noi civili. eravamo fatti come topi.
Ed era questo l'inizio, cari camerati radiofonici, di Viaggio al termine della notte, ovvero sia dell'opera più nota di Louis Ferdinand Céline, le prime tre paginette potremmo dire, e abbiamo deciso di trasmettervela ora, che stiamo andando appunto al termine di questa nostra trasmissione, ora che siamo in quasi collegamento, anzi no, mi dicono dalla regia che ci stiamo collegando telefonicamente con Andrea Lombardi, che ricordo è naturalmente nostro militante di Casa Pound Italia ed è davvero tra i massimi esegeti, potremmo dire, dell'autore. E quindi una brevissima pausa e ci ritroviamo subito qua in collegamento telefonico, scusate, con Andrea. A presto, ciao, a dopo.
Eccoci nuovamente on air su Radio Bandiera Nera, le ceneri della Fenice, in compagnia del massimo esperto italiano di Louis Ferdinand Céline, ovvero sia l'amico e camerata genovese Andrea Lombardi. Ciao Andrea!
Ciao a tutti!
Allora, di cosa parliamo? Anzitutto siamo arrivati al termine di questa trasmissione dedicata all'autore francese e abbiamo deciso proprio di lasciarti alla fine per lasciarti il più ampio margine possibile. Ci sarebbero tantissime cose da dire, io se sei d'accordo inizierei trattando magari dei tuoi libri, quindi parlare dei titoli, un po' di contenuto, presso quali case editrici li hai pubblicati e poi anche il tuo blog che vedo sempre molto frequentato sul web. Prego.
Ma guarda, io mi sono avvicinato a Céline grazie ovviamente al suo grazie al suo capolavoro che Viaggio al termine della notte. E penso tra l'altro che avrò letto nell'età giusta per leggerlo, perché prima riesce a leggerlo meglio è, proprio perché dopo si è un po' troppo cinici, disincantati o pensiamo di essere troppo intelligenti, diciamo, o troppo furbi, no? Per comprendere veramente questo libro che è importante quando lo leggi proprio da giovane. Ti segna proprio, ecco. E poi questa mia conoscenza di questo scrittore si è, dico la verità, fermata a questo libro per molto molto tempo.
Sì.
E anche perché appunto di formazione non sono critico letterario, mi sono sempre occupato di storia, di storia militare in particolare. E poi qualche anno fa, mentre provavo la piattaforma Blogspot per comunque sempre temi inerenti alla storia, storia militare, no, eccetera eccetera,
certo,
ho fatto anche un blog su Céline, ma proprio mettendoci giusto il titolo e qualche foto. E poi vabbè, diciamo, dopo questo lungo periodo dove ero nel corso di Céline, è stato giusto vedere il termine la notte, poi qualche altro libro di Céline, però sempre
amatoriale,
non coordinata, sì, come lo studio, esatto, per sviscerare uno scrittore, non so, diciamo nel tempo poco antecedente proprio alla creazione del blog, avevo riniziato, neanche riniziato, avevo iniziato a studiarlo veramente in maniera un po' più approfondita, e allora era così, avevo iniziato a tradurre alcune interviste che lui aveva fatto alla fine della sua vita, quando ormai era proprio l'infino, il re proprio numero uno, no? Lo scrittore antisemita, no?
Certo.
Vissuto alla seconda guerra mondiale, emarginato così a Meudon, no? In questa periferia parigina, guardando da tutti, e sono così interviste che sono molto divertenti, poi ne parleremo magari più tardi.
Come vuoi.
E ho iniziato a mettere su internet, e in poco tempo ho visto che i follower, diciamo coloro che si iscrivono al blog, ai blog, no, perlomeno, sì, iniziavano a crescere con un grande stupore, e in effetti poi pensandoci avevo veramente riempito un vuoto, perché anche se mentre in lingua francese, ma anche in altre lingue, ci sono numerosi siti dedicati a Serena, in italiano non c'era nessuno, quindi avevo veramente riempito un vuoto. Un vuoto molto grande, perché? Perché il suo scrittore francese è stato molto studiato della critica letteraria italiana negli anni 50, 60, 70, fino agli anni 80. Diciamo che un po' il Kali Yuga, no? Dagli anni 90 in poi ha coinvolto anche Serena, quindi questa critica anche alta, anche di sinistra, devo dire, e se alta di sinistra, diciamo, per quanto queste cose possano apparire ovviamente in contraddizione, no? Visto il livello mediocre della cultura sinistra in molti altri campi.
Sì.
In questo caso invece critici letterari, molti, devo dire, molti critici letterari di sinistra hanno saputo comunque fare dei lavori importanti su Céline negli anni 60-70, adesso ovviamente nulla, mentre in Francia invece è stato riscoperto notevole, molto moltissimo negli ultimi 10-15 anni. E poi vabbè, quindi spornato, diciamo, da questi correggimenti che mi venivano da questi lettori, no, su internet e non solo, ho iniziato poi a curare qualche libro su Céline. Ho fatto una curata, una raccolta, man mano che, diciamo, appunto traducevo del materiale spesso inedito, come saggi, come interviste di Céline.
E scusami Andrea se ti interrompo, ma ho visto anche su YouTube parecchi video, ad esempio tradotti, sottotitolati da te e da altri, quindi ti sei occupato di questo anche sul web.
Sono derivato da questo blog, e tutti questi materiali a un certo punto li ho collocati in un libro che si chiama Céline in foto, perché è una raccolta di fotografie su Céline, proprio dalla sua infanzia ai vari periodi della sua vita, e poi appunto ne parleremo, perché Céline è un uomo che ha avuto molte,
certo,
vite.
Certo.
È stato appunto nella prima guerra mondiale, poi nel direttore di piantagioni, poi medico per la Società delle Nazioni, poi medico della Malvia, scrittore di successo, e poi appunto antisemita, reprobo, eccetera, quindi ci sono delle parecchie vite, diciamo.
E giusto per iniziare con
è veramente interessante vedere anche le diverse fasi di Céline, e inoltre raccoglieva anche tutti questi, non era soltanto quindi una biografia per immagini, ma era anche una biografia di ricordi, di saggi, di persone che l'avevano studiato, conosciuto, sui amici, sui colleghi, guardando. E poi altri libri, sempre, diciamo, sempre su aspetti noti, meno noti di Céline. Uno degli ultimi che ho scritto, sono curato anche, è una raccolta di sue lettere, dove le lettere provenienti, le lettere eretiche, no? Le lettere che aveva scritto per la Stacca, la collaborazionista francese, dal 40 al 44, con la produzione di Stine Solinas, edito da Settimo Sigillo, e poi ho curato un piccolo lavoro, una plaquette, proprio sulla prima vita di Céline.
Ecco, cioè, di questo che volevo chiederti. Sì, questo piccolo volumetto che peraltro ho acquistato, è molto interessante, parla, diciamo, della prima vita, no, di Céline. Sì, presso quale casa editrice l'hai pubblicato? Più che adesso non ce l'ho sotto mano e non ce l'ho qua.
Questo l'ho edito con la mia associazione culturale, che è la associazione, sì, culturale d'Italia Storica.
Sì.
Appunto facciamo un teatro, pubblichiamo libri di storia militare. Però poi abbiamo una collana che si chiama Off Topic, dove mettiamo libri appunto un po' più così che esulano, diciamo, dalla sfera militare, possono essere di letteratura, di critica letteraria o anche di temi più politici, diciamo.
Certo.
E E poi adesso è in uscita, proprio in questi, nei prossimi mesi, c'è un libro concurato del quale sono veramente, veramente fiero di aver curato appunto l'edizione italiana, che è La morte di Céline, La morte di Céline, di sì. Dominique Deroux, che era un giovane critico letterario francese, morto prematuramente a poco più di 40 anni, e sono un vero liberal, una figura, diciamo, una tipologia, diciamo, di intellettuale di tipo umano, assente, quasi assente in Europa, in Italia proprio mai esistita in pratica. E una persona brillantissima che dopo gli anni 50-60 fondò questo rivista di critica letteraria che si chiamava Cahiers de Lerne. I primi numeri, per capirci, un numero l'ha dedicato a Lovecraft, un altro a Bound, una a Céline, e uno a Maurao, diciamo, anche a personalità, diciamo, non
sicuramente non omologate,
cioè, sinistra comunque, perché quello, certo, quello che portava era la cultura, no?
Certo.
E così appunto lui scrisse questo libro poco tempo dopo la morte di Céline, dove la sua tesi appunto era che Céline non era morto nel senso di morto letterariamente, no? Non era morto a causa dei suoi pamphlet antisemiti famosi, no? Bagatelle per un massacro, no? Eccetera.
Sì.
Ma la morte sociale, no? Diciamo, di Céline, ci fu già proprio appena uscì il suo grande libro di successo, Vegetare una notte. Perché? Perché assurdo alla fama, circondato dall'ammirazione e dalle lusinghe dei suoi colleghi letterati, dei critici letterari, dalla stampa, no? Dai salotti buoni, dai salotti borghesi, che volevano far sì che Céline diventasse come loro, Céline gira le spalle, una delle tante, no? Tante volte che Céline ha girato le spalle alla fama, al successo, no? Alla vita stabile per seguire se stesso. E fa questo rifiuto, e a questo punto è lì che muore. La prima morte di Céline, prima parlavamo della prima vita, invece questa seconda, secondo te, una morte di Céline è questa, il suo rifiuto di appartenere a chiunque o a qualunque cosa.
Lei si era proprio militante in quel senso, lì era, gli era sicuramente impossibile, no? Data la sua libertà, diciamo, intrinseca.
Sì, esatto.
Bene, e a proposito, c'è uno dei video che ho avuto modo di vedermi oggi su YouTube che tu hai sottotitolato, nel quale parla per l'appunto Céline, un'intervista. Mi ha colpito molto una sua frase. Lui dice: vabbè, prima o poi io morirò, ma anche i miei libri moriranno. Vabbè, adesso non vogliamo dilungarci sull'aspetto della vita dei libri, però l'ho trovata davvero singolare e interessante come asserzione. Mi ha colpito, ecco. E magari, ecco, volevo domandarti che cosa potesse intendere al riguardo.
Allora, guarda, Céline, c'è da dire questo, che in queste interviste, non so se per esempio penso ad altre interviste, diciamo, perché chiedono, ma perché lei ha iniziato a scrivere libri, diciamo, per mangiare, logico, no? Per avere dei soldi, era questo che mi interessava, no?
Certo.
Perché quello dice, se io fuori un romanzo compro una lavatrice, no? Cioè, bisogna dire che Céline spesso in queste interviste, diciamo, esagerava, no? Per il fatto che proprio quando lui, poi ironicamente, alcune volte lo faceva pure apposta, quando lui vedeva che l'opinione pubblica era particolarmente mal disposto verso di lui in quel periodo, o che l'intervistatore o sarebbe stato al gioco, oppure era ostile a Céline, Céline percepiva questo, allora spesso lui diceva: ah, volete il reprobo? Io ve lo faccio 100 volte il reprobo. Quindi bisogna sempre, sai,
contestualizzare,
no?
Sì.
Forse questa frase un pochino, allora, se la vogliamo mettere, diciamo, più nella, dello schema che ti ho appena detto, praticamente è una battuta. Dall'altra parte, Céline, in una conversazione che ebbe con un suo amico più o meno in quegli anni, disse praticamente che non avanti la frase precisa.
Prego, prego.
Però vabbè, tanto più o meno la sua. Vabbè, aspetta, vorrei praticare la mossa. E in pratica doveva essere, credo, con Pierre de Berger. E con Pierre de Berger lui disse, appunto, alla fine degli anni 50, fine anni 50, prima, sì, saranno a fine anni 50, prende e dice, converso con questo intellettuale, a un certo punto gli dice, ma poi tanto tutto quello che noi ci stiamo dicendo non ha alcun senso, perché fra 50 anni nessuno sa proprio parlare francese. E quindi appunto le nostre parole moriranno con noi in pratica.
Cioè aveva quasi visto giusto anche, vista l'attuale società francese, non è
e poi dice l'uomo bianco è morto a Stalingrado.
Sì, sì, sì.
E questa è una cosa che cito sempre perché in questo caso lui ovviamente si riferisce all'immigrazione. Però se noi leggiamo bene quello che dice, lui dice appunto quello che noi diciamo non aveva più alcun senso, perché tra 50 anni nessuno riuscirà a capire quello che stiamo scrivendo. Lui in questo momento non sta dicendo in nessun punto praticamente che quelli che possono essere neri, gialli o verdi che verranno dopo sono superiori, ok? O inferiori.
Sì.
Semplicemente sono altri. Sono altri rispetto alla cultura francese che lui si identifica in lui, diciamo, ma non solo, perché ha sempre in interviste, sapendo un po' leggere sulle righe, ha sempre avuto una grande ammirazione, per esempio, verso molti gli scrittori francesi del Settecento, verso la poesia, verso per esempio la poesia bretone, verso la tradizione, no, diciamo.
Certo, certo.
Quindi in questa frase non è tanto non leggeranno me, capito?
Sì.
Non leggeranno più queste cose. E tra l'altro lui in una lettera del 44 accenna proprio questo concetto. È una lettera molto, molto lirica, dove che tra l'altro a Théophile Briand, quindi un poeta bretone, non a caso, e lui appunto scrive che lui non trova più non le trova più in libreria e si lamenta del fatto quindi che gli stessi francesi, quindi non è colpa degli immigrati, capito? Cioè gli stessi francesi, cioè noi stessi, no? Diciamo, non leggiamo più le non conosciamo più le nostre tradizioni.
Sì, 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 era un processo di morte.
Dico, adesso abbiamo fatto questo quick pozzo di 6 minuti partendo da una cosa veramente ultra minore di Céline, perché Céline è geniale in questo. Lui senza non ha mai voluto essere un politologo, no, praticamente.
Sì, sì.
Geopolitico, né un filosofo, okay, né un commentatore dei tempi in cui viveva, però in queste conversazioni, in queste interviste, che sono di 40 anni fa praticamente, 50 anni fa, lui butta lì delle frasette che se poi stai un attimo a vedere sono veramente frutto di una grandissima intelligenza e soprattutto di un pensiero realmente libero. E forse proprio per questo, perché lei è una persona che non solo è intelligentissima, ma era anche una persona che aveva veramente vissuto il mondo del Novecento e i suoi errori sulla sua pelle, perché io ribadisco, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, l'Africa coloniale, la banlieue parigina. E poi una persona realmente libera, allora può essere veramente che hai delle letture che poi resistono molto di più, diciamo, al muro del tempo che non magari dei ponderosi saggi, no? Di cosa ci rimane realmente
certo.
Di Marx, cioè,
certo, certo, certo.
Nulla, però.
Ascolta Andrea, tu accennavi in precedenza in questa tua opera, potremmo dire così, di alfabetizzazione nei confronti di un autore che poi non è così tanto diffuso, ovvero sia è noto ai più e per lo più, perdonami il gioco di parole, per il viaggio al termine della notte, ma poi non viene approfondito e al di là di una certa intelligenza che se ne è occupata nella fattispecie, come ricordavi te, anche in Italia, ma ormai si parla di decenni passati.
Sì, sì, certo. Appunto molti anni fa, adesso sì. Per paradosso, adesso meno.
Questo
non tanto perché andate in desuetudine, proprio perché siamo qua in Italia che siamo proprio veramente oltre il capolinea.
una provincia.
In Francia,
sì.
in Francia, anche in Inghilterra, anche in America, in realtà è molto più studiato ora, no?
Ecco, dicevo, al di là di questa ricezione poi sempre erronea, un Céline visto solo ed esclusivamente come un autore antisemita, che è assolutamente una follia, nel senso non tanto perché non sia antisemita, non lo sia stato, ma perché non possiamo ridurre un Céline a questo, perché è un genio innovatore della letteratura. Parlavi appunto in questa, ripeto, tua opera di alfabetizzazione, della prima morte di Céline. Vuoi procedere anche in ordine, diciamo così, da un punto di vista biografico sull'autore? Cosa accade dopo questa prima morte in Céline, nell'autore, nell'uomo?
Adesso, non so, per dire due punti così veloci, no? Perché è sulla vita di Céline, sì. per gli ascoltatori. Ed appunto, Céline nasce nel 1894 vicino a Parigi, in pratica. La sua famiglia è proprio piccola borghesia, che il padre lavorava in una compagnia di assicurazioni e la madre faceva la merlettaia, e lui passa appunto la sua infanzia nel negozio della famiglia. Poi appunto la cosa interessante è che dopo aver iniziato gli studi, lui in nessuna parte della sua adolescenza, della sua formazione, quindi da giovane uomo, si riscontra una volontà di diventare scrittore. Anzi, lui intraprende tutta una serie di lavoretti, fino a quando sembra che appunto sembra trovare proprio la sua strada facendo l'assistente alle vendite della gioielleria, quindi proprio come con la scrittura non c'entrano proprio nulla.
Certo.
E a tal scopo decide di togliersi subito il servizio militare e si dà volontario per un prestigioso squadrone di cavalleria, 12° corazzia di Rambouillet, questo nel 1912. E anche questo è un primo punto, no? Dove lui bisogna un po' prestare attenzione, perché questo è Louis Ferdinand de Touche, perché il suo vero nome era, il suo vero cognome era de Touche.
Al secolo, sì.
Prese proprio il nome d'arte di Céline, o cognome d'arte, non chiamiamoci Céline, eccetera, dalla sua nonna materna, che era Brestone. Quindi anche questo sempre ritorna un po' questa cosa della Bretagna, no? Della tradizione di queste regioni, gli Asi, no? La terra di Slavia, eccetera.
Certo.
Perché ha preso proprio quella, non a caso, no? della madre. Per parte materna che viene una puttana di tempo. E quindi appunto una delle prime cose che viene a tenere attenzione è che anche il personaggio principale di Viaggio del termine della notte, che è un romanzo semi autobiografico, si arruola anche lui nei corazzieri. E questo semi autobiografico, appunto, bisogna stare attenti al semi, non bisogna mai fare un po' l'errore di identificare i personaggi dei romanzi di Céline, che molti sono appunto semi autobiografici, con Céline stesso. Ok, vabbè, detto questo, lui inizia appunto la vita militare, che magari è diversa, no? Un pochino dalle cariche eroiche, no? La cavalleria napoleonica o quella della guerra del 1871, no? Specialmente un'unità di cavalleria all'epoca era, per una recluta, era spalare chili di letame, strigliare cavalli, subire l'onismo, punto. era quello. E questa routine, diciamo, viene interrotta dalla prima guerra mondiale. Quindi questo avvenimento che fu una scuola, prima l'Europa e poi tutto il mondo, e poi Céline vive in maniera assolutamente non originale, perché noi abbiamo le lettere che scriveva Céline alla famiglia, che sia come forma sia come contenuti non c'è nulla per Céline nel futuro. Ve ne leggo una proprio al volo.
Vai.
Cari genitori, questa è Céline che scrive proprio al momento della mobilitazione del suo reparto di cavalleria.
Sì.
Cari genitori, l'ordine di mobilitazione è arrivato, partiamo domani mattina. È una sensazione unica che pochi possono vantarsi di aver provato. Ognuno al suo posto, sicuro e tranquillo, tuttavia l'eccitazione dei primi momenti è stato posto al silenzio di morte, che è il segno di una brusca sorpresa. Quanto a me, farò il mio dovere fino in fondo, e se per fatalità non dovessi tornare, siate sicuri per tirare la vostra sofferenza, che voglio contento e ringraziandovi dal profondo del cuore, il vostro figlio. Quindi, appunto, i classici, sentiti, no? Però stereotipi, diciamo, sentimenti di milioni di altri giovani,
certo,
tedeschi, inglesi, francesi, no, per noi italiani sarebbe stato poi l'anno dopo, eccetera, in tutta Europa. Cioè questa generazione che era cresciuta appunto a pane e patriottismo, una generazione dal libero cuore, no, praticamente, e va in guerra e poi felice di servire la propria patria. Se anche letterariamente è proprio un suo amare che non ha alcuna conoscenza della letteratura. L'unità poi di Céline fu subito appunto dietro al fronte in catastrofe per tentare di bloccare quella avanzata tedesca appunto verso Parigi che sembrava inarrestabile. Partecipa quindi al cosiddetto battaglia della Marna, no? Il miracolo della Marna, che i francesi riescono a fermare questa ultima offensiva tedesca, e il Céline viene impiegato un po' in retrovia, non c'è ancora retroguardia, quindi vede cosa sta succedendo, però non è proprio coinvolto pieno nel macello della Prima Mondiale, nella guerra di materiale. E poi invece viene questo stato un po' più verso nord, e allora lì inizia a vedere veramente la guerra. Infatti qualche tempo dopo è sempre Céline che scrive di nuovo ai genitori, e se lo stile è ancora non letterario, qualcosa nei contenuti è cambiato. Perché infatti Céline scrive: la lotta si impegna formidabile, mai ne ho visto e ne vedrò di così tanto orrore. Noi camminiamo lungo questo spettacolo quasi incoscienti per la situazione al pericolo e soprattutto per la fatica schiacciante che subiamo da un mese. Davanti alla coscienza si fa una specie di velo, dormiamo appena 3 ore per notte, marciamo quasi come automi, mossi dalla volontà istintiva di vincere o morire. La battaglia lascia l'impressione di una vasta fornace dove si inghiottano le forze vive delle due nazioni e dove la più fornita delle due sarà la vincitrice. E quindi appunto non è più appunto quella guerra
romantica, sì, che immaginavo.
No, guerra. E infatti poi adesso questi temi veramente li troviamo poi come si sì, in Viaggio di Mezzanotte notte. Perché in Viaggio di Mezzanotte notte Céline infatti scriverà: si faceva la coda per andare a crepare, perfino il generale non trovava più accampamenti senza soldati. Abbiamo finito per dormire tutti in aperta campagna, generali o no. Quelli che avevano ancora un po' di cuore l'hanno perso. E a partire da quei mesi lì, che hanno cominciato a fucilare i soldati semplici per tirarli su morale, che legislazione, no? A drappelli interi, che il gendarme ha cominciato a essere citato all'ordine del giorno per il modo con cui conduceva la sua piccola guerra personale, quella profonda, vera tra le vere. E questo è già il termine della notte, non so, quindi questo questa lentezza, no? Questo pessimismo,
sì.
Interessante anche quello che mi scrive alla fine. Allora, uno, quel che aveva ancora un po' di cuore l'ha perso, e poi che hanno iniziato a premiare il gendarme perché conduceva la sua guerra, la sua piccola guerra, quella vera tra le vere. Quindi la guerra vera per Céline non era tanto i tedeschi contro i francesi, ma era la guerra del gendarme, quindi del francese contro il francese, cioè di chi aveva il potere, piccolo potere del gendarme, no? ACAB, no? Contro i soldati semplici.
Certo.
Cioè, e quindi quest'altra guerra, no? E questo è interessante. E poi, vabbè, appunto, comunque poi viene ferito durante una coraggiosa missione dove si era dato volontario, e viene inviato, ripresosi dalla ferita, dalla quale peraltro non si riprenderà mai perché sarà invalido al 70% al braccio, e sarà prima appunto congelato dall'esercito, mandato prima a Londra come ha detto l'ambasciata, e lì vedrà anche la Londra praticamente dei passifondi, no? La Londra praticamente delle prostitute, dei pub, dei docks, no? Eccetera, cosa che poi ritornerà in uno dei suoi libri, appunto del Ponte di Londra per l'appunto. Quindi questo Céline anche picaresco, tra l'altro, perché questo di Céline è proprio un burlesque.
Sì.
Anche il viaggio della notte stesso, nonostante che poi riprenderà altre parti della sua vita, quindi appunto dopo Londra verrà mandato in Africa a fare il direttore di piantagioni, così vedrà appunto lo sfruttamento coloniale, poi andrà in America, questo è vita reale, no? Perché sempre in America a fare il medico per la società delle nazioni, c'era anche inviato in Italia, sempre con il medico per la società delle nazioni, e riconoscerà Mussolini, tra l'altro. E Mussolini di Selina scriverà una cosa fantastica, perché in una delle conversazioni che Mussolini fece con Yvonne de Peignan, scriverà: fatelo vivere a lungo, un tipo come Selina, e Mussolini, no? Che dice a Peignan,
sì,
perché aveva letto Il viaggio della notte e poi l'aveva conosciuto di persona, appunto, brevemente nel 25, credo, se non ricordo male. Perché Selina aveva accompagnato una delegazione di medici del Sud America a osservare la bonifica delle paludi, l'inizio della bonifica delle paludi bombine, e per la malaria, no? E per le altre malattie.
Certo, certo.
E appunto Mussolini scrisse di Selina: fatelo vivere a lungo, tipo come Selina, i posteri ne vedranno delle belle. Io non so se questo scrittore sia capace di amore. È una bomba armata a rancore. Bellissimo, una bomba armata a rancore, fantastico. Ma cosa mai ha fatto l'umanità? Ma come fa un personaggio come Selina a essere medico? Mussolini è fantastico. E poi appunto ritornerà poi, dopo appunto questi viaggi per il mondo, tornerà poi a Parigi, Selin, a fare il medico nella periferia, nella Valletta, nella periferia quella più degradata, diciamo, no? Nei quartieri proprio per il, sì, periferia. E poi lì inizierà a scrivere questo libro che è un grande successo, che appunto Viaggio della notte, dove appunto riprende un po' tutta la sua vita fino a quel momento, ripeto, non se ne interpretarla esattamente con la sua biografia, e è un grande successo appunto, uno per i temi, e poi anche per lo stile in cui era scritto, perché Selin abbandonò quella tradizione ormai di quasi due secoli della letteratura francese, che lo stile era una sfida fra gli scrittori a chi scriveva nel francese più stilisticamente corretto, più stilisticamente fiorito, e quindi in un francese che non era minimamente quello che era parlato dalla maggior parte della popolazione. E Selin scrive appunto Viaggio della notte proprio in argot, quindi non soltanto nel dialetto, ma proprio nel dialetto parlato nei bassi fondi. Fu proprio un grandissimo, grandissimo successo.
Una rivoluzione.
Perché appunto
sì,
non volle sfruttare, ecco, come appunto abbiamo ricordato prima. Poi scrisse un altro libro qualche anno dopo, Morte e Credito, che è un po' meno successo, che è una sorta di prequel di Sette Mie Notte, perché è l'infante di Selin in sostanza. Anche quello è un libro divertente, anche scabroso, tratti, no? Eccetera. E poi prima di proseguire con i suoi libri, che sono appunto sempre questi incipiti di romanzi, Ponte di Londra, appunto se le sue esperienze appunto di questa Londra picaresca, no? Poi tutta un po' trasfigurata, un vero burlesque con invenzioni, vince un class proprio con personaggi stravaganti, no? Anche divertente da leggere, perché poi Selin, anche Viaggio della notte, fa queste, ovviamente affronta questi temi pesanti, perché sono la guerra, lo sfruttamento coloniale, no? Quindi la miseria, l'invidia, lo squallore, no? Dell'uomo contro l'uomo, eccetera. Ma quell'uomo con l'uomo, proprio nelle bassezze, voglio dire, no? Non la lotta, ecco. Però anche invece per la notte mette quei due o tre personaggi, quelli due o tre momenti, due che invece sono, diciamo, positivi, sono dei raggi, no? Poi lui incontra nel terzo notte una prostituta che in America in pratica lo mancherà, e poi quando lo deve lasciare, quando comunque la deve lasciare per stare in Francia, c'è un momento struggentissimo, una delle frasi proprio sono inserita, proprio mi abbraccia di questa prostituta con tutta la forza che io avevo ancora nella mia carcassa, ed è forse questo che si prova nella vita, provare la più grande pena possibile per essere se stessi una volta prima di morire. E poi negli anni 30 c'è questa impasse anche stilistica, e intanto intorno a Selin succedono un bel po' di cose, perché abbiamo negli anni che sono 36, dal 36 al 38, quindi ci sono poi anche i prodromi della seconda guerra mondiale, c'è un radicalizzarsi dello scontro politico, ci sono delle tensioni che sconvolgono l'Europa, in Francia vince il fronte popolare, che inizia ad avere un atteggiamento sempre più di sfida contro la Germania nazista e contro l'Italia fascista, c'è la guerra civile di Spagna, c'è in Russia l'apice, diciamo, dello stalinismo, no? Sono 34 del 6, 38. E se lì inizia a scrivere dei libri proprio su questi argomenti, cioè su quello che lui vede intorno a sé. E quello che vede intorno a sé non gli piace, perché praticamente vede che la Francia sta precipitando di nuovo in una guerra. Però mentre la prima guerra mondiale per Selin è una guerra che Francia doveva combattere perché poteva essere, era proprio funzionale alla sua sopravvivenza, invece Selin mi sembra di vedere che ci sono delle forze della società che premono una guerra con la Germania che Selin sente come disastrosa, perché in quei 10 anni, 20 anni trascorsi fino alla fine della prima guerra mondiale degli anni 30 vede una società che è radicalmente cambiata, che diventa tutto diritto e suo dovere, e Selin vuole opporsi a questo. E allora scriverà una serie di libri da Mea Culpa, che è un po' una critica del comunismo, ma non solo, ma anche una critica dell'uomo stesso, a Bagatelle per un massacro, La bella rogna, La scuola di cadaveri, che sono dei libri che sono quelli che lo danneranno, diciamo, che sono dei libri dove lui si scaglia contro gli ebrei, però insomma, l'ebreo è lì visto veramente. Selin probabilmente era un antisemita col suo, ma era un antisemita come tutti i piccolo borghesi francesi, ma è un po' l'antisemita che tutti noi, no? È l'antisemita che dice ah, c'è il Bilderberg, no? C'è la che può essere vero, può non essere vero, ma un po' il mito, cioè chi è si vede schiacciato dalla grande distribuzione, dai grandi gruppi d'affari, no? Dai grandi gruppi finanziari, poi a capo di quelli possono esserci gli ebrei, possono esserci i venusiani, è lo stesso, cioè sul punto di difficile prezzo da quando l'ha comunque esiste. E quindi questo era l'antisemitismo secondo me di Selin, l'antisemitismo da Montegliani, se non era l'antisemitismo, non so, della civiltà cattolica, dei gesuiti, che ho continuato a fare articoli antisemiti penso fino agli anni 50,
certo, certo.
Oppure quello di scientifico, no? di Montandon o di Rosenberg, oppure quello più di Drummond, no?
Sì.
Filosofico, cioè ci sono mille antisemitismi, ecco, quello più sinistro è appunto qualcuno, invece si scaglia proprio contro gli ebrei in questi libri, contro gli ebrei ma non solo tra l'altro, perché si dice si scaglia anche un po' con tutti, proprio perché vede come forse dei responsabili della futura disfatta della Francia. Figurati poi quando questa disfatta nel maggio giugno 40 succede veramente, chi lo tiene più? Ma come dire, fammi vedete che avevo ragione. E questo è qua. Però, perché dentro il massacro in Italia è un po' il cavallo di battaglia, sia di chi vuole demonizzare Selin, ma anche di chi ne vuole fare un proprio bandiera, no? Il classico libro che
il tirarlo per la camicia.
Se l'avesse letto, le edizioni italiane sono tutte basate, a parte quella di Guanda dell'81, che però fu ritirata dal commercio, sulla traduzione di Alex Alexis del 1938, che era stata espurgata da tutti i passaggi dove Selin criticava sia Mussolini che il Vaticano che Hitler, perché in uno dei passi, per esempio, ne cito uno dei vari, perché guarda, un quinto del libro è stato tagliato.
Prego.
Secondo me il libro, il passo proprio più esemplificatore è questo, che lui a un certo punto scrive: eh sì, francesi, se noi seguiamo la guerra degli ebrei, ci troveremo o nelle braccia di Stalin o di suo cugino Hitler. Cioè, tosta come cosa, quindi, in tre righe c'è un po' tutto, no? Il fatto che se io non c'era competente ebrei, perché erano ebrei, cioè, perché stavano proprio spingendo, secondo lui, la Francia alla sconfitta. Cioè, contro Stalin, ma anche contro Hitler, perché in un momento non è che... Poi, Selin non cambierà idee su Hitler, però una delle sue idee, è fuggire, per esempio, in effetti, quella che era meglio forse una Germania, per cioè la Germania, un'Europa, la guida tedesca con la Francia a pari merito, no? Che non una Germania che avesse sconfitto militarmente la Francia.
Certo.
Invece era un piacere di leggere, però un'idea veramente come possono esserci nei mille milioni di altre. Vabbè, comunque per esempio appunto se scriverà queste cose le rimarcherà appunto in questa lettera proprio 40-44 che non so dove, cioè una curata traduzione anni fa, e poi ovviamente questo pagherà tutto quando poi cambiare appunto le sorti della guerra, volgeranno a favore dell'Ase, e poi Céline, dopo lo sbarco in Normandia, scapperà da Parigi e si rifugierà con Pétain, con Laval, con tutti i miliziani, con diciamo i collaborazionisti, no? Il governo di Vichy in Germania, a Sigmaringen, e poi riuscirà a riparare in Danimarca, dove vivrà lì nel video diversi anni, condannata a morte in contumacia, poi condanna appunto amnistiata, e poi appunto ritornerà in Francia continuando a scrivere fino all'ultimo, perché morì nel 1961, il giorno dopo aver diciamo, consegnato la prima bozza finale, diciamo, del suo ultimo libro, morirà di Milano.
Ecco, volevo chiederti, Andrea, anzi volevo farti la cosiddetta domanda stupida, ovvero sia, se come spiegavi te c'è una divisione, no, temporale e soprattutto di maturazione fra il giovane Céline, il Détouche che parte per la guerra e va lì tutto entusiasta perché è ragazzo ed è infarcito di questi ideali dei quali insomma è permeata la società di cui fa parte, e per converso invece c'è il Céline della maturazione, quello che ha vissuto concretamente la guerra. Ecco, se questo diciamo è giustificabile con la maturazione, a tuo avviso invece, ricalcando anche un po' quella osservazione che è abbastanza intelligente di Mussolini al riguardo, è organico il Céline che poi viene a formarsi successivamente, ovvero sia il Céline da un lato medico e anche per certi versi potremmo dire sentimentale o comunque umano, perché la sua è una scrittura intrisa di umanità, di umanismo, di sentimenti, di sensazioni, di passioni, e dall'altro invece il Céline che, come dire, non ce la fa più, che si fa individuo e individualista per certi aspetti, il Céline che manda a fanculo la società, che la detesta, e soprattutto la sua critica alla società ha una virgola di speranza, oppure il suo è mandare veramente a fanculo tutti perché non ce la fa più? Insomma, fino a che punto è organico verso se stesso Céline?
Céline, sai cos'è? Che io mi ricordo l'intervista che avevo dato al Secolo d'Italia, no? Che era stata intitolata ma che misantropo, Céline era un filantropo, no? Lì in effetti era un po' il titolo, no? Che devo un po' attrarre l'attenzione.
Sì.
Però quello che poi argomentavo in realtà poi alla fine non era moltissimo distante, perché Céline appunto giustamente al mito, che poi non è totalmente un mito, del misantropo, dell'uomo che si è isolato da tutto e da tutti, no? Che era quello che può ricordare anche tu prima, nonostante che facesse il medico eccetera, però d'altra parte Céline realmente aveva tanti amici, cioè veri, capito, no? Perché anche nell'esilio non fu mai lasciato veramente solo, perché c'era Michel Simon, c'era Plessis, c'erano Jean Nimier, persone che tanto non pensavano magari esattamente anche come lui, oppure per Jean Nimier, che era molto più giovane di lui, tra l'altro aveva combattuto per Svena, c'era l'esercito della Francia libera, quindi era tra virgolette nera, se ne vince, no?
Certo.
Però era uno scrittore, un giovane scrittore di fama del gruppo delle Hussard, fu poi negli anni 50 in pratica il suo agente letterario, Arlettino, che era un'attrice, Michel Simon, appunto altri, oppure appunto tutte le persone che ho conosciuto ne hanno visto anche gli aspetti che uno non sempre prende, come la generosità, poi il fatto di essere medico, forse lì non era tanto appunto la filantropia del fatto del voler amare le persone, allora gli faccio del bene, però lui aveva comunque questa pulsione, l'aveva, anche se per lui non la metteva, oppure lui sapeva benissimo che l'umanità era un po' quella che era, però tutte le persone che l'hanno conosciuto sono rimaste, sicuramente hanno visto questo lato il profeta dell'Apocalisse di Céline, e lui sicuramente non aveva una concezione molto ottimistica dell'umanità, però allo stesso tempo riconosceva sicuramente i meriti delle persone. persone, sapeva valutarle, una volta valutate le persone le avrebbe comunque aiutate fino in fondo, perché sono appunto sono cose che per esempio ha scritto molto bene Marcel Aimé, una lunga memoria, che tra l'altro è stata una delle prime cose che avevo proprio tradotto. Aspetta che sono un momento. Beh, ti leggo un nuovo ricordo che ha scritto Carl Epting,
sì,
che era un intellettuale francese che fu uno dei direttori, il direttore dell'istituto tedesco a Parigi durante l'occupazione, ed ebbe così modo di conoscere bene Céline. E lui scrisse questo ricordo: sempre facendo i capolini di Céline quando iniziava a parlare, del sangue di Bardamù e di Ferdinand. Ferdinand, il povero buffone che attraversava tutte le tre gente, giunto al mondo in un sobborgo di Parigi, deve sopportare tutta la povertà, tutta la bruttezza e la bestialità del suo tempo. E più tardi, quando sarà il medico dei poveri, i malati arrivano a scaricarli addosso. Al tempo stesso mi esibivano tra una bruttura e l'altra tutto quello che nascondevano nel ripostiglio dell'anima loro, e non lo mostravano a nessuno se non a me. Non si spiegheranno mai queste sconcezze abbastanza care, solo che mi sgusci una tradita con amici di serpenti, e questo passa da viaggiatore della notte. Céline ha dovuto pagare caro nella sua vita ciascuno dei suoi passi. Nei suoi discorsi disse più di una volta che si sentiva incatenato alla galea. Dovette vogare notte e giorno, costretto a questa vita che fu, come quasi nessun'altra, un viaggio attraverso la notte, attraverso l'oscurità del nostro mondo, nel destino interiore come nell'esteriore. Io non lo dimenticherò mai. Ci incontriamo a Berlino in un cupo ristorante qualunque, ancora risparmiato dalle bombe. E poi Céline se ne andò, leggermente curvo, attraverso le macerie delle file di case crollate. E questa è la mia immagine intima di questo scrittore, Ferdinand in cammino senza riposo, come le prove errante sulle rovine del mondo. Che è bellissimo, secondo me, come basso e un po' sbagliato di Céline.
Certo. Andrea, peraltro, arrivando proprio a te, come conoscitore, esperto di Céline, posso domandarti, nell'ultimo anno, visto che sei stato molto attivo e hai organizzato parecchie conferenze, per l'appunto con Casa Pound Italia, siamo qui su Radio Bandiera Nera, ambedue insomma militiamo in CP, vuoi ricordare brevemente dove sei stato, dove hai parlato appunto dell'autore?
Io sono stato a Ottato, che veramente ringraziare Casa Pound Italia, non solo per questo anno di militanza che ho fatto qua come responsabile culturale di Casa Pound Liguria, è stato sarà una bellissima esperienza. Domani tra l'altro, domani
appartiene a noi.
Che tra l'altro già oggi, il 29, domani saremo a commemorazione dell'uccisione di Sergio, della figlia di Sergio Ramelli, loro come Casa Pound Liguria, insieme a tantissimi altri camerati.
Certo.
E poi comunque sì, io ho iniziato a scoprire Casa Pound proprio grazie a queste interviste, perché le prime io l'ho provata 3-4 anni fa, penso. E poi negli anni scorsi, poi soprattutto l'anno scorso, ne ho fatte parecchi. Allora, l'ultima in ordine di tempo è stata Casa Pound di Lanciano, è stata una bellissima conferenza, sì? Bellissima dopo conferenza, con le camerati simpaticissimi. Ma da tutte le parti mi sono trovato bene, devo dire. Poi appunto ricordo Casa Pound Bologna, saluto Danny Polli, Carlo Marconcini e Stefano Virgili, perfetto, primi militanti di Casa Pound, che li ho mai conosciuto, grandissimo. Casa Pound Cuneo, con Sacco Spezzo, un altro grande. Casa Pound Padova, simpaticissimo, bellissimo pomeriggio. Poi adesso dovrei fare un'altra. Mi mancano Milano e Torino, che ci tengo.
Allora dai, lo diciamo ora qui. Va bene, io sono sicuro che staranno ascoltando questo tuo intervento e cogliamo dunque l'occasione pubblicamente per avanzare questa richiesta.
Comunque volevo chiudere un attimo con una cosa che in effetti era interessante.
Prego.
Una, aspetta, guarda, te la leggo due. Una è una delle ultime interviste che ha fatto Céline, questa la leggo sempre perché è fantastica.
Sì.
L'abbiamo ricordata all'inizio, no? Praticamente, queste interviste un po' sopra le righe, no?
Sì.
E lui, questa che è del 61, è un'altra delle prime cose che ho tradotto, del 61, l'ha per la Green Review di New York. Nel luglio dell'agosto 61, quindi lui è proprio un mese prima di morire, un mese dopo che lui è stato pubblicato, appunto un mese dopo la sua morte, quindi l'andare l'avrà data veramente poco prima.
Certo.
E questo lui è con un intervistatore di quelli che lui non riteneva tanto simpatici, no? E allora proprio ci va pesante. Allora, alla gente interessa l'assicurazione, divertimento, tutto qui, sesso, ecco dove è la lotta, ognuno vuole mangiare l'altro, ecco perché hanno paura del negro, è forte, è pieno di energia, prevarrà, ecco perché hanno paura, nel suo momento ce ne sono troppi, mostra i suoi muscoli, l'uomo bianco ha paura, è molle, e si avvicina per troppo tempo, la puzza raggiunto il tetto, il negro la sente, la odora, si è in attesa della vittoria, non ci vorrà ancora molto, è il tempo del colore giallo. Il nero e il bianco si mischieranno e il giallo si mischierà, ecco, un dato di fatto biologico, quando il bianco e il nero si mischiano il giallo esce più forte, questa è l'unica cosa. Per 200 anni qualcuno guarderà la statua di un uomo bianco e chiederà se una cosa così strana fosse esistita realmente, e qualcuno risponderà, ma no, deve essere stata ridipinta. L'uomo bianco appartiene al passato, è già finito, estinto. Qua tutti parlano ma non sanno nulla, lasciateli andare laggiù, vedrete che le chiacchiere sono d'altra musica là. Sono stato in Africa, so com'è, so che è molto forte, sanno dove stanno andando a finire. L'uomo bianco ha seppellito la sua testa troppo a lungo nell'utero, ha lasciato che la chiesa lo corrompesse, tutti si sono fatti dire dentro, non ti puoi messire questo, papà ti guarda, stai attento, non dire nulla, il cielo lo predice, no, è un peccato, sta il crocifisso, sta in cuccia, sta buono, non abbaiare, non mordere, ecco la tua pappa, zitto. Non c'è niente dentro di loro. Sono come dei tori, sbandire qualcosa per sferrarli, mente, patriottismo, la chiesa, qualunque cosa in effetti salteranno. Non ci vuole molto, è facilissimo, vogliono sempre essere distratti, niente importa, la vita è molto facile.
E poi appunto concludo con un'altra lettura. È rarissimo, per esempio, che ci siano degli scrittori che parlino bene degli altri scrittori. E Céline, diciamo, talmente notevole probabilmente che ci sono state molte eccezioni a questo, perché hanno parlato benissimo di lui. Dei personaggi proprio disparati, cioè da Miller a Bukowski a Kurt Vonnegut a Michel, in qualche maniera anche Michel Houellebecq, eccetera,
sì.
Tantissimi hanno confessato i loro debiti, no? Nei confronti di differenti. E Kurt Vonnegut è andato forse un filo oltre questo, perché ha scritto una prefazione a Kurt Vonnegut, è uno scrittore americano molto importante,
con
il scritto di famoso Il Mattatoio numero 5, dove è un romanzo anche piuttosto stravagante, però un romanzo dove per la prima volta il pubblico americano venne a sapere del bombardamento di Norimberga. Fino a quel momento non era mai stato citato da nessuna parte. E Vonnegut, nonostante il nome tedesco, diciamo americano, comunque sempre di origine tedesca, combatté nella seconda guerra mondiale e fu catturato durante la battaglia delle Ardenne nel 1944 e mandato come prigioniero di guerra proprio a Dresda. E quindi lì fu testimone del bombardamento. E in questo romanzo stravagante, che è un romanzo militarista, che infatti fu molto osteggiato in America perché era uscito con i tempi della guerra di Vietnam,
sì.
E fu molto libro di successo, poi ne facevamo molti altri anche di fantascienza, okay. E Vonnegut fu folgorato da Céline, tanto che appunto quando fu fatta un'edizione americana della trilogia del Nord, Céline, cioè negli ultimi suoi tre libri,
sì.
Da Castello all'altro, non si ricordo dove appunto punto Céline ripercorre la sua fuga in Germania nel 44.
Castello, certo.
E lui fa questa prefazione che è brillante già dal titolo, perché è un simpatizzante nazi difeso a qualche costo. Scrive di Céline e poi a un certo punto scrive. Egli stesso, cioè Céline, provò occasionalmente se essersi proprio nauseato della sua mente e provò a ipotizzare quale fosse il suo difetto principale. Penso che mancasse dell'apparato tutente, e vedete che è attentissimo, del damping e palazzo, che sono tradotto sempre di Raffaello Bisso, nella versione dell'apparato tutente, che la maggior parte di noi ha, che ci protegge dall'essere travolti dall'assurdità della vita per come realmente è. Così forse lo stile di Jeff,
questo lo scrive negli anni 70, pensa adesso, noi siamo veramente circondati dall'assurdo ogni giorno, no? E se riusciamo veramente a sopravvivere a questo caos, anche noi che siamo un pochino più attenti anche per la nostra militanza politica a quello che succede, cioè veramente forse perché abbiamo questi apparati che un po' ci proteggono,
certo.
Così forse lo stile di Salina non è così arbitrario come pensavo fosse, poteva essere inevitabile, se la sua mente era così indifesa. Per lui, per sopportare questo assurdo, per lui poteva non esserci nulla da fare, come se si trovasse sotto uno sbarramento d'artiglieria, se non inveire, urlare. E le sue opere non possono essere chiamate un trionfo dell'immaginazione umana, così tutto quello su cui inveiva stava realmente accadendo. Nel momento in cui scrivo, l'autunno del 1974, è diventato evidente anche la gente comune, con i loro apparati a tutti perfettamente funzionanti.
Eccoci nuovamente qua online, abbiate pazienza, ma abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ovvero sia un'interruzione della telefonata, ma siamo di nuovo qua insieme ad Andrea Lombardi. Prego Andrea, continua pure.
Ecco, appunto riprendendo Vonnegut, c'è appena un importante documento di Salin che era disponibile in inglese, e sarebbe dato da parte di Enrico Berg, non scritto da Salin ma dal dottor De Touche, e la tesi di laurea di De Touche, La vita e l'opera di Ignazio Vigna Summer Life, per la quale ho ricevuto una medaglia di bronzo nel 1924. Ho scritto in un'epoca quando le scienze di medicina potevano essere ancora belle letterariamente, poiché l'ignoranza sulle malattie del corpo umano richiedeva ancora alla medicina di essere un'arte. Il giovane De Touche, in uno spirito acuto degli eroi, narra della futile e scientificamente fondata battaglia combattuta da un medico ungherese di nome Semmelweis, 1818-1855, per prevenire e diffondersi della fiebre puerperale nel consiglio ospedaliere di maternità viennesi. Le vittime erano povera gente, poiché le persone con le abitazioni decenti preferivano di gran lunga partorire in casa. Il tasso di mortalità in alcune corsie era sbalorditivo, il 25% più. Cioè, cioè nella maggior parte del termine, cioè un quarto delle donne che andavano a partorire morivano. Ah, sono una cosa incredibile, effettivamente. Poi proprio la morte dove nasce la vita, no? Quindi anche quest'altra cosa, così.
Cioè,
Belvice, che le madri venivano uccise dagli studenti di medicina, che spesso visitavano i reparti subito dopo aver seccionato cadaveri pieni di malattie. Riuscì a provarlo ottenendo che i soldini si lavassero le mani con acqua e sapone prima di toccare una donna in travaglio. Il tasso di mortalità cadde. La gelosia e l'ignoranza dei colleghi di Semmelweis, tuttavia, causarono il suo licenziamento e il tasso di mortalità crebbe di nuovo. Cioè, proprio per, è una storia vera, cioè per lui la romanzò un po', anche già nella sua tesi di laurea, tra l'altro. Però la storia fu veramente questa, cioè Semmelweis scoprì questa cosa che a noi sembra la palissiana, cioè
certo.
Tutto una spezzata dei cadaveri. Di lavarti le mani prima di toccare appunto all'interno del corpo umano, cioè. E poi veramente invece lui fu estromesso e preso dell'ospedale.
Sì,
e lui quasi impazzì per questo, perché veramente poi
è assurdo.
Certo. La lezione imparata, e qui Vonnegut conclude, la lezione imparata da De Touche, da questa storia vera, secondo me, se non l'avesse già presa da un'infanzia di stenti e un periodo nell'esercito, è che la vanità e non la saggezza regola il mondo. E concludo qua.
Bene, allora se tu sei d'accordo, anche perché voglio dire il tuo intervento è una vera e propria lectio magistralis, insomma è stato sicuramente l'intervento principale, io concluderei questa bella puntata di approfondimento per la quale ti ringrazio su Luther di Nan Selin insieme a Edith Piaf, ovvero sia con Non Genere Grarian, tu cosa ne pensi? Ci sta? Va bene, allora io ringrazio ancora Andrea Lombardi. E Andrea, dov'è che ti possono trovare? Dicevi il blog, Selinianamente
si
chiama.
Il blog è http://ls-selin.blogspot.com ls-selin.blogspot.com. Comunque se scrivono Luis Ferdinand Selin su Google, c'è Wikipedia, secondo il risultato del mio blog, quindi mi trovate.
e invece l'associazione che conduce, che si è occupata anche di pubblicare ad esempio alcuni tuoi libri, la vogliamo ricordare? Dove la possono trovare?
Sì, sempre su Blogspot, Associazione Italia, tutto attaccato, blogspot.com. Ah, e una cosa, nelle varie case pound, dove ho fatto la conferenza, mi sono dimenticato quella che ha fatto appunto adesso a febbraio, che è nata da poco, tra l'altro, quindi appunto mi vorrei ricordarla, Casa Pound Trento,
ecco.
Che sono di nuovo ragazzi veramente in grandissimo.
Insomma, mi sembra però di rilevare una cosa, che manca una conferenza ancora nel centro Italia e una in meridione almeno, quindi...
Una a Lanciano era abbastanza in...
Sì.
Giù, però sì, prossimamente andare a visitare i camerati del sud che sono veramente tra l'altro fra i nostri migliori, e non mi dispiace.
Perfetto, perfetto. Allora
ci accetto candidature.
Io sono felice di questa tua possibilità, spero che appunto il ciclo di conferenze di Andrea Lombardi su Selin non si interrompa qua, e soprattutto bisogna porre rimedio, come dicevamo prima, con Torino e Milano, assolutamente. E niente, allora io ti ringrazio e ti saluto, e questa...
Bene, grazie a tutti.
E questa è la conclusione della terza puntata delle Ceneri della Fenice, ovvero sia del nostro approfondimento culturale su Radio Bandiera Nera. Rimanete comunque online perché arrivano altre proposte, naturalmente musicali, e soprattutto supportate questa radio perché è fondamentale. Un saluto a tutti, ciao!
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux, balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Bye.